E adesso diamo il benvenuto su Radio Città Aperta al dottor Andrea Scapigliati. Buongiorno Andrea.
Buongiorno Ludovica, grazie per l'ospitalità.
Ma scherzi, è un piacere sentirti così forte e chiaro, anche se mi dicevi che vieni da una lunga notte, quindi no, insomma...
Sì, è una lunga notte, è una settimana un po' impegnativa come
ecco.
Penso che tu sappia, e quindi bisogna darsi da fare di giorno ma anche lavorare di notte
certo.
Perché poi il nostro lavoro è quello qui di stare a combattere anche in ospedale.
Esatto.
E quindi bisogna rimanere attivi su entrambi i fronti.
Esatto, allora io so che è iniziata la settimana viva e che tu ieri per l'appunto durante la giornata sei stato ospite della Camera dei Deputati, no? Per presentare questa campagna.
È vero, è vero. Allora sono due cose un po' differenti, ma che per una bellissima coincidenza si sovrappongono.
Ah, ok.
La settimana viva, come hai in parte anticipato tu, è una campagna di sensibilizzazione. Una campagna di sensibilizzazione, ce ne sono tante come sappiamo, questa è quella che vorrebbe aumentare un pochino le conoscenze su questa strana cosa che non tutti conoscono, cioè l'arresto cardiaco.
Ecco.
L'arresto cardiaco è una parola un po' strana, difficile, sembra molto medica.
Guarda, vuol dire un po' tutto e niente, scusami se ti interrompo, però nella mia esperienza appunto ti dicono arresto cardiaco e tu non capisci se la persona è ancora in vita o se non c'è più. Purtroppo a me è successo e quindi devo dire che è una cosa molto forte, ecco, perché non capisci. E quindi continua Andrea, raccontaci cosa accade quando c'è un arresto cardiaco.
Mi piace questa cosa che hai detto, non capisci, perché la prima cosa che bisognerebbe imparare a fare è cercare di capire. Allora, l'arresto cardiaco è molto velocemente e molto semplicemente di fatto l'inizio del processo di morte. Tutti noi moriremo di arresto cardiaco. Molti di questi arresti cardiaci sono inevitabili, sono la conclusione di una malattia, del
certo.
processo della vita che prima o poi si spegne, però ci sono molti arresti cardiaci che arrivano troppo presto, cioè arrivano quando la persona che ne è colpita per varie cause in realtà avrebbe ancora tantissime aspettative di vita,
certo.
non è il momento quello giusto per morire, e questo può accadere per tante cause, dicevo, per tanti motivi. Alcuni dei quali sono noti, altri invece che vengono proprio svelati per la prima volta da questo evento. Che cos'è quindi l'arresto cardiaco? Di fatto è la situazione in cui per varie ragioni il cuore smette di fare la sua funzione, che è quello
sì.
di pompare sangue. Sappiamo che all'interno del sangue è disciolto l'ossigeno e che le nostre cellule per rimanere vive devono avere in continuazione un approvvigionamento di ossigeno.
Se
il cuore smette di fare questa funzione non arriva più ossigeno alle nostre cellule, le nostre cellule purtroppo, e questo è la cosa caratteristica dell'arresto cardiaco, dopo pochi minuti cominciano a morire in maniera irreversibile, e
sì.
specialmente alcune, quelle del cervello, dopo 3, 4, 5 minuti al massimo hanno dei danni appunto che difficilmente si possono recuperare. Per cui quando una persona va in arresto cardiaco per una qualsiasi causa,
sì.
però questa causa potrebbe essere risolta, purtroppo noi abbiamo a disposizione, per cercare di rimettere le cose a posto, una manciata di secondi, il caso di dire, pochi
certo.
minuti. Ed è questo che caratterizza un pochino la necessità di diffondere conoscenze, perché questa condizione, che sembra così rara, in realtà se i numeri ci dicono che colpisce una persona ogni 1000 abitanti ogni anno.
Ah, accidenti.
In Italia, esatto, in Italia noi siamo 60 milioni, quindi capite che questi numeri tradotti significa che ogni anno 60.000 persone muoiono per questa condizione. E quello che ci dicono i dati e le esperienze internazionali è che, è questo per cui siamo qui a parlare, ti ringrazio per questa opportunità che mi dai, è che molte di queste persone che muoiono perché, come dici tu, non si capisce cosa sta
sì.
succedendo, potrebbero in realtà essere rianimate, e qui agganciamo il tema della rianimazione cardiopulmonare,
certo.
cioè potrebbero ritornare in vita se chi è accanto a questa persona nel momento in cui l'arresto inizia fosse in grado velocemente e con delle banalissime nozioni e manovre di capire cosa sta succedendo, dare l'allarme e iniziare a fare qualcosa mentre
ecco.
arrivano
esatto.
quelli bravi, i nostri, no? Quelli più bravi di noi. Ma anche, ecco, questo è un concetto, scusami se ti... Se ti rubo ancora un secondo...
No, sei padrone, Andrea, perché queste sono appunto sono delle cose che possono salvare vite umane, quindi noi siamo a tua
certo.
completa disposizione.
Grazie,
quindi...
ma non voglio essere troppo noioso, perché
no.
la passione per queste cose mi fa essere un po' potenziale, anche quando ho dormito poco, anzi forse soprattutto. No, dicevo che anche il miglior sistema sanitario, anche i migliori mm-hmm. medici, anche noi che siamo da questa parte della staffetta ad aspettare che il malato arrivi in ospedale o che lo andiamo a prendere sul territorio, purtroppo non siamo in grado di intervenire in questa finestra di tempo che l'arresto cardiaco ci dà per poter tornare indietro dal processo di morte, cioè in questi primi 4-5 minuti.
Certo.
Per cui c'è bisogno di un'alleanza fondamentale, chiara e possibilmente rafforzata da una serie di interventi di cui poi, se vuoi, parliamo.
Sì.
Ci vuole un'alleanza tra chi è accanto a chi ha l'arresto cardiaco e poi i medici, gli infermieri, il sistema sanitario. Se questa staffetta non ha la prima frazione,
sì.
Non c'è qualcuno che corre bene la prima frazione, anche il più veloce degli atleti che arriva dopo non potrà
recuperare
le sorti,
ecco.
Non potrà recuperare, esattamente. Quindi è per questo che ci teniamo a parlare al maggior numero di persone, a diffondere questi concetti, perché è proprio una questione di alleanza, di una staffetta fra chi può intervenire subito, se ha le nozioni e il supporto adatto, e poi chi arriverà dopo e ha gli strumenti, le conoscenze, le professionalità adeguate.
Certo. Allora, io ho visto che infatti sulla pagina dell'IRC, dell'Italian Resuscitation Council, c'è uno schema che magari poi potrò anche condividere, perché è molto chiaro, perché spiega molto bene proprio queste prime fasi, come si possono gestire, ma da parte di chiunque, perché ovviamente la primissima cosa, correggimi se sbaglio, è chiamare soccorso, no? Cioè, nessuno di noi si può chiaramente sostituire a un medico, a un infermiere esperto, però si capisce la situazione, si dà l'allarme, però ecco, poi cosa va fatto concretamente mentre si aspetta il medico o l'ambulanza?
Allora, in un sistema ideale, così poi
sì.
Mi riallaccio anche alla domanda, sì. Che ho lasciato un po' sospesa, che mi facevi, era che cosa facevo ieri alla Camera.
Ah, certo, giusto,
una cosa
hai ragione.
Da dire. Allora, il sistema ideale, che cosa dovrebbe succedere? Una persona ha l'arresto cardiaco, cioè, quindi ribadiamo, il suo cuore smette di funzionare adeguatamente e le sue cellule iniziano a morire. Chi è accanto alla vittima, chi è accanto a questa persona che è in arresto cardiaco, se ne dovrebbe accorgere, perché capisce che quello che è accaduto alla persona che è di fatto è svenuta non è un semplice malore, diciamo semplice mettendolo in una categoria un po' ampia e generica, ma che ci dà più tempo per ragionare e per aspettare i soccorsi. Ma si accorge che quello svenimento corrisponde a qualcosa di più grave. Perché? Perché cercando di chiamare o di sollecitare la persona che è svenuta, questa persona non reagisce in alcun modo e non respira normalmente, cioè l'arresto cardiaco implica che dopo qualche secondo anche l'attività respiratoria normale cessi.
Ok.
Allora, la presenza di questi due segni, l'assenza di coscienza che non riprende anche se io chiamo e stimolo e tocco e scuoto la persona, e l'assenza di un'attività respiratoria adeguata, normale, che sia veloce o che lenta, ma che ci sia, che sia regolare, sono i due segni importanti che mi fanno allarmare di più, cioè che mi fanno capire che quello non è uno svenimento e basta, non è un malore che mi dà il tempo di aspettare l'ambulanza, ma è qualcosa di più grave. Di fatto quella persona potrebbe aver iniziato a morire. Allora, come dicevi giustamente tu, innanzitutto chiamo il numero di emergenza, che sapete essere ormai in Italia, come in tutti i paesi dell'Unione Europea, il numero 112.
Ecco, 112.
E questo è il numero unico dell'emergenza, e l'operatore mi farà una serie di domande che faranno capire all'operatore di quale problema si tratti, e poi l'operatore mi passerà qualcuno più specializzato per aiutarmi dal punto di vista delle emergenze sanitarie.
Okay.
Mentre faccio questa cosa, e ormai la tecnologia, e questo è uno dei punti su cui poi vorrei ritornare se c'è il tempo,
certo.
La tecnologia ci permette di lasciare il nostro telefono in viva voce accanto a noi, o con le cuffiette o con tutti i dispositivi che noi ormai utilizziamo normalmente. Quindi io non chiamo il 112 semplicemente per farmi mandare l'ambulanza, ma rimango in contatto con l'operatore. Ecco, mentre l'operatore mi dà dei consigli, io cerco di verificare meglio se appunto questa persona è in grado di rispondermi o di respirare adeguatamente. Se non lo è, mentre l'operatore mi manda l'ambulanza, quindi i soccorsi avanzati, quelli più adeguati, io devo però dare il tempo, rubare tempo alla morte, diciamolo in maniera molto chiara, tempo al lavoro, facendo qualcosa che permette alla vittima di rimanere sufficientemente in vita da sperare che quando arriveranno i nostri o una macchinetta di cui adesso vi parlo ci sia possibilità appunto di ritornare indietro da questo processo di morte. E Le manovre sono sostanzialmente due quelle importanti. Sì. Il massaggio cardiaco, cioè mm-hmm. mettere le mani con le braccia tese al centro del torace, cioè più o meno alla metà di questo osso piatto che noi abbiamo nella metà superiore del nostro busto, lo sterno si chiama,
sì.
un osso piatto, metto le mani lì, incrocio le dita e tendo le braccia e comincio a spingere velocemente e profondamente alla frequenza di circa 100-120 battiti al minuto, visto che siamo, tu sei così cortese di ospitarmi in un programma che parla di musica e i nostri colleghi americani un po' bizzarri, perché sfido chiunque a ricordarsi queste cose quando ce n'è il bisogno, consigliano, per mantenere questo ritmo di 120 minuti, di cantarti nella testa Stayin' Alive.
Ah, ma è meravigliosa questa cosa!
Perché è appunto un 120 bpm e quindi è perfetto per mantenere il ritmo, però per capirci che è una frequenza piuttosto elevata di compressioni, che deve anche essere profonda, cioè devo spingere profondamente, anche se sento delle sensazioni che possono sembrare spiacevoli, come quando ci scrocchiamo le dita, no? Le ossa che un pochino schizzano, ma non ci dobbiamo per nulla fare impressionare da questa cosa, perché ricordiamoci, stiamo cercando di salvare la vita a una persona che altrimenti morirebbe.
Sì, infatti volevo inserire per dire che questo movimento deve essere molto molto energico, cioè non dobbiamo aver paura di fare male, perché dobbiamo dare una botta. Quindi io appunto, siccome raccontavo che ho partecipato a una simulazione, io non ho avuto abbastanza forza e quindi quel manichino non l'avrei rianimato se fosse stata una persona. Quindi usate tutto il vostro peso quando fate questa cosa, perché al limite si rompe una costola, ma non succede, cioè puoi salvare la vita a una persona, la costola poi si vedrà, insomma, no? Detto proprio.
No, hai sentito il punto, perché molto spesso è inutile, potrei dirvi che il massaggio cardiaco non fa danni, non produce alterazioni, in realtà non è vero, il massaggio cardiaco può produrre delle fratture dello sterno della costa, che però sono assolutamente ininfluenti se pensiamo che quella persona a cui fratturiamo le coste sarà felicissima di lamentarsi del dolore provocato dalle nostre fratture se rimarrà viva.
Direi anche i suoi familiari, ecco.
Esattamente, purtroppo invece se questa persona non riuscirà a sopravvivere perché noi ci preoccupiamo di non fargli male, ecco, ovviamente sì, sicuramente non vi frattureremo niente, ma non avrà modo purtroppo di poi lamentarsi più di nulla e soprattutto lascerà un vuoto, come dicevi tu, tra chi gli vuole bene, i suoi familiari, la sua
certamente
attività, quindi insomma, ecco, questo è importante. Ecco, quindi primo intervento, cominciare il massaggio cardiaco,
sì,
sempre se possibile con l'aiuto dell'operatore del 112,
sì,
però ricordiamoci queste manovre e vi invito a vedere sul nostro sito anche i tutorial benissimo, e video
bene,
che vi possono aiutare a capire di che cosa stiamo parlando. E poi se sappiamo che c'è un defibrillatore nelle vicinanze, un defibrillatore cosiddetto semiautomatico esterno, adesso se vuoi, senza annoiarvi, entro un pochino nei dettagli,
sì, sì,
se c'è questa macchinetta, se sappiamo che qualcuno può andarla a prendere, o addirittura se l'operatore del 112 è così organizzato e bravo, che è un'altra cosa che vorremmo, stiamo sempre parlando di sistema ideale e per quello ci stiamo muovendo anche appunto, come dicevi tu, all'interno delle istituzioni, se l'operatore del 112 ha un supporto tecnologico così raffinato da poter individuare dove siamo noi e dov'è il defibrillatore più vicino, possiamo chiedere a qualcuno di andare velocemente a prenderlo,
certo,
lo possiamo far portare vicino alla vittima, e il defibrillatore è una macchina così semplice, così facile, così autoesplicativa, che può essere utilizzata anche se non l'abbiamo mai fatto prima, perché anche se ci metteremo qualche secondo di più, le informazioni che dà la macchina, che è una macchina che una volta accesa parla, dà delle istruzioni vocali,
quindi è semplice,
è estremamente semplice,
ecco.
Sono una serie di esperienze e di esperimenti a livello mondiale che dicono che anche i bambini possono riuscire a utilizzare il defibrillatore anche se non lo hanno mai visto prima, per capirci, ecco, per dare il senso della semplicità.
Certo, assolutamente.
E un'altra cosa che è importante sottolineare, e approfitto della tua ospitalità, è che il defibrillatore non può far male. Uno può pensare che è una macchina che dà una scarica elettrica, perché questo fa il defibrillatore.
Esatto, perché noi lo vediamo anche nei vari telefilm, no? Io mi ricordo quei momenti di ER in cui tutti si devono spostare. Attenzione, libera, oddio, mamma mia, che succede? Mo scoppia tutto. Allora, diciamolo, il defibrillatore non è pericoloso né per chi lo usa, né per chi appunto
Allora, siamo un pochino più precisi, così evitiamo di creare ancora equivoci. Il defibrillatore non è assolutamente, non può fare assolutamente danni alla vittima in arresto cardiaco. Perché? Perché la macchina si mette in condizioni di dare la scarica solo se identifica la condizione cardiaca che si può beneficiare della scarica. Benissimo. Quindi non c'è modo di caricarla inappropriatamente. Io non posso mettere il colpo in canna, perché il colpo in canna lo mette la macchina in modo automatico. Benissimo. Qui il nome semiautomatico, solo se vede che l'obiettivo è quello giusto. L'unica cosa a cui è tenuto l'operatore è appunto evitare che nel momento in cui spingo invece il grilletto per erogare la scarica, io o qualcuno intorno a me che non sia la vittima tocchi la vittima, perché la corrente elettrica può eventualmente propagarsi anche al mio corpo o al corpo degli altri, per cui bisogna stare attenti a questo fatto. È però un'eventualità molto rara, raramente o mai descritta in letteratura scientifica, e soprattutto mai è stata data notizia di danni reali che possono essere, possono verificarsi quando appunto viene utilizzato un defibrillatore di questo tipo, okay? Che è un po' diverso da quello che citavi di Ara, alla cui scuola tutti quanti siamo un po' cresciuti,
capito?
Certo, dove però lì il defibrillatore è un defibrillatore che spara la sua scarica su ordine di chi lo sta
quindi
operando,
cioè è una macchina diversa,
una macchina un pochino più, più complessa e meno sicura da questo punto di vista. Quindi il defibrillatore che noi troviamo, per fortuna cominciamo a trovare spesso per le strade, in alcuni negozi, nei grandi magazzini, nei cinema, negli aeroporti, in alcune stazioni, lì dove non viene trafugato purtroppo, per sfortuna. E ecco, queste macchine qui, quelle che troviamo sul territorio, sono macchine estremamente sicure.
Ok, benissimo, questo è importante saperlo.
E scusami se allora riprendo la tua domanda di prima.
Certo.
Allora, questo era il mondo ideale, purtroppo però sappiamo che ci sono un pochino di barriere che limitano la possibilità di poter soccorrere una vittima di arresto cardiaco. Le esperienze internazionali ci dicono che anche lì dove i defibrillatori sono molto diffusi o dove ci sono dei soccorritori che potrebbero intervenire, in realtà noi abbiamo dei numeri abbastanza così un po' frustranti, perché solo il 15% delle persone, ad esempio in Italia, questo è un dato italiano almeno dove possiamo prendere dei dati, solo il 15% delle persone che hanno un arresto cardiaco sono soccorse dagli astanti, da chi li è vicino, e devono aspettare purtroppo per essere soccorse adeguatamente l'ambulanza, come ti dicevo. Questo allunga tantissimo i tempi e questo dà conto anche della bassissima sopravvivenza attuale in Italia, ma in una maggior parte del mondo. Considera che di 10 persone che hanno un arresto cardiaco, purtroppo attualmente ne sopravvivono meno di una o
accidenti.
Una al mare. Okay. Mentre dove si è creata o si sono creati i presupposti, le condizioni per poter far intervenire chi è accanto alla vittima, ci sono esperienze internazionali estremamente interessanti, la sopravvivenza può balzare al 60%, al 50%, quindi vuol dire che di queste 9 persone che muoiono, in realtà noi ne potremmo salvare almeno un'altra metà. E quindi capisci bene che questo è il motivo per cui noi ci stiamo sforzando e stiamo cercando di diffondere queste informazioni e approfittiamo di tutte le opportunità come
fate
benissimo. Che ci stai offrendo.
Fate un lavoro prezioso, veramente.
Esatto, perché purtroppo la sopravvivenza dall'arresto cardiaco è ancora lasciata al caso. Il caso significa che accanto alla vittima ci deve essere qualcuno che ha fatto un corso, qualcuno che capisce dove è un defibrillatore, qualcuno che sa quello di cui stiamo parlando adesso.
Certamente.
Se invece noi diffondessimo queste informazioni e costruissimo un sistema che facilita e rende più disponibile le persone ad intervenire, probabilmente riusciremo a salvare un sacco di vite, fondamentalmente. Questo è il nostro scopo.
Certo.
E allora, ieri eravamo alla Camera, perché? Perché ieri era la giornata mondiale della rianimazione cardiopulmonare, il 16 ottobre. Il 16 ottobre è la giornata mondiale di un sacco di cose. A Roma,
Roma
ricordiamo anche cose molto più tristi, ma che in fondo hanno sempre a che fare con la morte e con la vita e con la scelta di dove stare, da una parte o dall'altra.
E
quindi dicevo, ieri eravamo alla Camera, perché alla Camera è successa una cosa bella e strana per la politica italiana, almeno quando noi vogliamo essere un po' qualunquisti, cioè i nostri politici, almeno i deputati della Camera, si sono dimostrati particolarmente sensibili e quando noi con altre associazioni abbiamo detto che era il caso di mettere un pochino mano all'attuale legislazione in materia, nell'arco di 3 mesi i politici di tutti i partiti si sono messi intorno a un tavolo istituzionale e hanno partorito una legge che accoglie una serie di suggerimenti tecnici che noi come società scientifica avevamo dato loro insieme ad altri.
Beh, questo è un ottimo risultato.
Bello, sì. Esatto. Adesso siamo in attesa trepidante che questo iter, la Camera ha votato all'unanimità il 30 di agosto, 502 presenti con 502 lucette verdi che hanno detto sì a questa legge, quindi anche veramente una cosa particolarmente straordinaria, se
certo.
Ci senti, perché in un clima politico
sì, con tutto quello che c'è stato questa estate,
esatto,
certamente.
Esattamente,
beh,
esattamente.
Sì, è una bella notizia, insomma, esatto, che questo argomento sia veramente condiviso da
adesso,
tutti.
Aspettiamo che anche il Senato adesso dia il suo parere definitivo in modo da far diventare questa legge una legge dello Stato. E in questa legge ci sono tutti una serie di interventi che servono proprio a rendere più facile che le persone che hanno un arresto cardiaco non trovino accanto a loro qualcuno che voglia intervenire e abbia a disposizione l'equipaggiamento giusto. Per esempio, io penso che se tu hai fatto un corso, le persone che hanno fatto il corso insieme a te avranno fatto sicuramente all'istruttore che era con voi la domanda: ma cosa mi può succedere se sbaglio qualcosa? Oppure
certo.
In che cosa posso incorrere se il defibrillatore funziona male?
Certo,
ecco, per esempio,
certamente.
Una delle cose che limita la disponibilità delle persone a intervenire è il timore di poter avere delle possibili conseguenze legali, no?
È evidente, certo.
Esatto. O per esempio in Italia attualmente il defibrillatore l'uso del defibrillatore è consentito a chi non è medico solo se ha fatto un corso di formazione.
Ok.
Formazione importantissima, come tu hai sperimentato di persona, ma non possiamo far sì che se accanto a chi ha un arresto cardiaco c'è una persona che vuole intervenire, vuole aiutarla, ma non ha questo pezzetto di carta in tasca, non debba e non possa utilizzare il defibrillatore.
È chiaro, certo.
In questa legge nuova noi interveniamo. Abbiamo chiesto ai legislatori di intervenire appunto suggerendo queste cose. Uno, che chiunque si trovi in condizioni di poter aiutare qualcuno con un defibrillatore lo possa utilizzare indipendentemente se è stato formato o meno.
Certo.
Perché, ti ripeto, il defibrillatore è utile.
Mm-hmm.
Che chi usa il defibrillatore o chi si ferma a soccorrere sia non punibile per qualsiasi cosa poi succeda,
ecco,
dopo. Perché di
okay.
fatto chi si ferma ad aiutare qualcuno e cercare di salvargli una vita deve essere premiato, non certo punito
o perseguito.
No? Quindi questo è importante. E poi ci piacerebbe che, appunto, come accade in altre esperienze internazionali, e fermami quando vuoi, Ludovica, perché insomma non voglio essere...
No, è molto interessante, quindi no, chiudiamo, concludiamo
sì.
finendo di spiegare un po'.
Appunto, vorremmo che quando un cittadino chiama il 112, il 112 potesse, col suo telefono, avesse la possibilità di avere un database utilizza cose che noi già utilizziamo, cioè i sistemi di geolocalizzazione con cui noi ci scegliamo il nostro ristorante o andiamo a cercare la farmacia più vicina o le cose che ci interessano di più. Ecco, che un sistema tecnologico di questo tipo aiutasse sia chi chiama per soccorrere, sia l'operatore del 112-118 che risponde,
sì.
Aiutasse a individuare dove sono i defibrillatori, questo accade già in Italia, in alcune regioni almeno, e addirittura potesse mandare un messaggio a tutti coloro che hanno frequentato un corso, che comunque si sono resi disponibili e hanno dato la loro adesione al sistema territoriale di emergenza, e chiunque si trovi nelle vicinanze della vittima e del soccorritore che sta chiamando,
sì.
un messaggio che chieda loro la disponibilità di intervenire, a dare una mano e a portare il defibrillatore.
Beh, insomma, mi sembra una cosa
sì.
fondamentale questa, fare interagire tra
sì.
loro tramite la tecnologia tutte queste...
Non è fantascienza, al di là delle Alpi, nel Canton Ticino lo fanno già da anni con un tasso di sopravvivenza che appunto ha raggiunto il 50-60%, in Emilia Romagna c'è un'applicazione che si chiama Dai Responder che fa esattamente questo, e aspettiamo di vederne i frutti. In Lombardia ce n'è una simile. Ecco, la cosa importante che abbiamo chiesto anche qui al legislatore è far sì che non ci siano 22 o 20, a seconda di che se contiamo solo le regioni o le province autonome, 22 o 20 applicazioni diverse su tutto
certo,
il territorio nazionale.
Certamente.
Io sto a Roma e vado in vacanza a Firenze, e mi trovo a soccorrere qualcuno, non ho certo il tempo di scaricarmi l'applicazione locale. Devo avere un'applicazione che è quella per tutto il paese, e addirittura sarebbe bello per tutta Europa, e che attraverso quell'applicazione io possa avere le informazioni di cui stavamo parlando poco fa.
Molto bene, molto prendere bene. Fiato e beh, no, insomma, beh, Andrea, ma meno male che non hai dormito questa notte, perché se invece venissi da una notte di riposo avresti condotto tu tutto il programma. Ma allora facciamo così, una volta che avrai più tempo sarebbe veramente bellissimo, perché io so che tu vai anche nelle scuole a fare queste dimostrazioni pratiche con il manichino. Allora chissà, magari in futuro potresti venire qua, potremmo fare un video tutorial anche qui in radio,
magari,
per magari, sensibilizzare, sarebbe ottimo. Guarda, io ti ringrazio veramente, in questo caso si può dire di cuore, e spero che il vostro lavoro dia prestissimo i frutti che desiderate.
Lo speriamo tutti.
E ho visto tutti. Che certo è una cosa veramente troppo importante, non si può, ecco, non ci si possono lavare le mani di queste cose, dobbiamo entrare nell'ottica di intervenire, di mantenere la calma in queste situazioni e di cercare di fare qualcosa, anche noi che appunto non siamo professionisti del soccorso.
Soprattutto chi non è
esatto, professionista. Esatto, e quindi insomma meno male che le cose stanno migliorando, e quindi io direi di salutarci con un auspicio, ecco, che continuino a migliorare sempre di più, e noi ci risentiremo presto, perché io voglio sapere appunto poi quali saranno i dati, come andranno avanti le cose, d'accordo Andrea?
Molto volentieri, ringrazio te Ludovica, ringrazio il programma, ringrazio la radio per l'ospitalità che contribuisce, ed è una cosa fondamentale, a parlare di queste cose, a mettere la pulce nell'orecchia a chi ha
certo.
voglia di fare.
Assolutamente, noi siamo sempre in prima linea. Allora, grazie mille al dottor Andrea Scapigliati e naturalmente a tutto l'Italian Resuscitation Council, e dato che ci hai pungolato, noi adesso ci andiamo a sentire proprio Stayin' Alive, così sapete un po' il ritmo che dovete tenere se vi capita, ok? Ecco fatto.
Buon ascolto.
Buon ascolto. Ciao Andrea, grazie.
Ciao.